Laser.
All'inizio del Cinquecento, la prima circumnavigazione del globo significò per Ferdinando Magellano una tragica crociera di 69.000 chilometri che si protrasse per 3 anni, più o meno il tempo che avrebbe impiegato Sir Francis Drake, razziando di passaggio molti porti spagnoli, catturando le loro navi e impossessandosi delle loro preziose mappe. 3 anni durerà anche la circumnavigazione condotta a termine quasi 2 secoli dopo dall'ammiraglio francese Antoine de Bougainville, che ne trasse una fortunatissima relazione letta da tutti gli illuministi.
Solo con la modernità tecnologica i tempi del giro del mondo sarebbero crollati. Nel 1872 Phileas Fogg impiegò 80 giorni per portare a termine il suo avventuroso periplo del globo, suscitando l'entusiasmo dei lettori di Verne, che vendette subito oltre 100.000 copie del suo Tour du Monde en 80 jours.
All'epoca ci fu subito chi pensò di emulare e possibilmente battere l'impresa del flemmatico Phileas Fogg, accompagnato dal fedele Passepartout. Ma sarebbero dovuti trascorrere ben 17 anni prima che qualcuno ricalcasse effettivamente le orme del personaggio dello scrittore francese, e nessuno avrebbe giurato che a farlo sarebbero state 2 donne. Le 2 donne che superarono Phileas Fogg erano entrambe americane e tutte e 2 si chiamavano Elizabeth. Elizabeth Wetmore Bisland e Elizabeth Jane Cochran, conosciuta con lo pseudonimo di Nellie Bly, tratto da una famosa canzone di Stephen Foster. L'una proveniva da una famiglia aristocratica della Louisiana. Teneva una raffinata rubrica letteraria sul mensile The Cosmopolitan, animava un salotto letterario ed era considerata la donna più bella dell'ambiente giornalistico newyorkese.
L'altra era una reporter irrequieta e coraggiosa, che veniva dal mondo minerario della Pennsylvania e si era affermata con i suoi reportage a sfondo sociale, che avevano suscitato scalpore. Viaggiavano entrambe per 2 testate giornalistiche, la prima per la propria rivista, di cui era viceredattore capo, la seconda per il New York World, il popolare quotidiano di Joseph Pulitzer.
Partirono a poche ore di distanza l'una dall'altra il 14 novembre 1889. La prima a partire fu Nellie Bly, ma quando John Brisben Walker, l'editore di The Cosmopolitan, lesse sul quotidiano newyorkese la notizia che la collaboratrice del World, il rivale, avrebbe iniziato la sua sfida, convocò subito l'altra Elizabeth. Aveva immediatamente colto le opportunità che la corsa di 2 donne impegnate nel giro del mondo avrebbe potuto dischiudere anche alla propria rivista. L'elegante signora tentò di opporsi, infastidita dalla popolarità che la sfida le avrebbe procurato, ma 6 ore dopo sedeva sul treno che dalla New York Central viaggiava verso San Francisco. Era la prima volta che andava all'estero e nel suo periplo del globo avrebbe maturato una passione che non l'avrebbe più abbandonata per il resto della vita.
Se il 13 novembre 1889 un qualche profeta dilettante mi avesse predetto che avrei trascorso il giorno di Natale di quello stesso anno nell'Oceano Indiano, sperando di non manifestare un'incredulità palese e offensiva e con essa aggiungere nuovi fardelli al duro lavoro di quell'indovino, con la dovuta gentilezza davanti a un caso di profezia chiaramente aberrante, mi sarei limitata a richiamare la sua attenzione sul passo del Corano in cui è scritto «Il Signore ama il bugiardo gioioso», augurandogli di andarsene in pace. Eppure, ho passato il 25 dicembre navigando nelle acque che bagnano le coste dell'impero indiano e ho fatto altre cose ugualmente assurde di cui in precedenza non mi sarei creduta capace. Posso solo sostenere a mia giustificazione che questi capricci non sono stati premeditati, poiché i profeti hanno trascurato la loro opportunità e non ho ricevuto alcun vaticinio.
And after all's been said and done, who said it best? Were you the one? Let's just forget, leave it behind, and carry on. If you should find the time to speak, then speak to me. I'd never keep you from your final destiny. So carry on. I lost my nerve, yet peace surrounds, so carry on.
I tour du monde delle due Elizabeth si sarebbero svolti in direzioni opposte. Elizabeth Paisland viaggiava verso ovest, mentre Nellie Bly verso est. Era salpata verso l'Inghilterra da Hoboken, nel New Jersey, a bordo della Augusta Victoria. Si trattava di uno dei nuovi piroscafi a doppia elica della Hamburg American Steamship Line, che le avrebbe permesso di compiere una traversata straordinariamente veloce dell'Atlantico. La giornalista del quotidiano di New York era conosciuta per lo scalpore sollevato dai suoi testi, coraggiosi reportage investigativi. Si era infiltrato come operaio in una fabbrica di conserve nel Messico di Porfirio Diaz, aveva denunciato corruzione e ingiustizie. Fingendosi malata di mente, si era fatta ricoverare in un manicomio femminile e aveva descritto le spaventose condizioni di chi viveva all'interno.
Le pazienti psichiatriche più pericolose sono legate, altre lasciate con abiti leggeri al freddo, senza avere contatti con nessuno, mangiando cibo rancido e bevendo acqua sporca. Le punizioni consistono in secchiate di acqua gelida, nell'essere picchiate, insultate e talvolta abusate sessualmente.
L'idea di compiere il Tour du Monde era stata inizialmente osteggiata dal suo stesso giornale, in quanto si riteneva che una donna non fosse idonea a compiere da sola un'impresa tanto ardua. Miss Phileas Fogg, come l'ha definita il titolo di una recente commedia che ruota intorno al suo personaggio, impiegò addirittura un anno a convincere la direzione. Ma finalmente, il 14 novembre, partiva. Portava con sé un bagaglio assai ridotto.
Due cappelli da viaggio, tre velette, un paio di pantofole, un servizio completo di articoli da toiletta, un calamaio, penne, matite e carta copiativa, spille, ago e filo, una vestaglia, una giacca sportiva da tennis, una piccola lampada e una tazza, vari cambi di biancheria, una bella scelta di fazzoletti, rouge e assolutamente irrinunciabile, un vasetto di crema idratante.
Una fotografia dell'epoca, da cui sarebbe stata ricavata l'immagine della copertina del libro che riuniva i reportage apparsi sul giornale Around the World in 72 Days, la ritrae con un lungo cappotto a quadretti e la borsa in mano, mentre si congeda agitando il cappello in un saluto. Il non molto denaro che recava con sé era custodito in un borsellino legato al collo per sicurezza. Si muoveva con i mezzi pubblici, come le navi a vapore e le ferrovie, inevitabili ritardi dunque, come avvenne durante la traversata del Pacifico, quando il maltempo differì di 2 giorni l'arrivo della nave a San Francisco. Ma l'intraprendente Pulitzer le noleggiò un treno con cui attraversò gli Stati Uniti a tempo di record. Nelly sostenne di aver perso in complesso 15 giorni a causa dei cattivi collegamenti. Un giorno, è vero, lo aveva trascorso ad Amiens con Jules Verne, ma sarebbe rimasta bloccata 5 giorni a Colombo, 5 a Hong Kong e 4 a Yokohama. Jules Verne rimase colpito dal suo aspetto, esile come un fiammifero, carina, con un viso da bambina. La menzionerà nel 1892 nel sesto capitolo del romanzo Claudius Bonbarnac. Dalla Francia avrebbe seguito la rotta delle Indie, come raccontò il Daily Alta California del 22 gennaio 1890.
A Calais ho preso l'Indian Express per Brindisi. Non ho dormito affatto dal mercoledì al sabato mattina. Arrivai a Brindisi il 24, poi toccai Porto Said e Aden e raggiunsi Colombo l'8 dicembre, dove persi 5 giorni ad aspettare il piroscafo. Da lì ho proseguito per Penang e Singapore e sono arrivato a Hong Kong con 3 giorni di anticipo. Ma questo non è stato di alcun beneficio per me, poiché ho dovuto aspettare altri 5 giorni per l'Oceanic.
Solo a Hong Kong, Nelly viene informata che un'altra giornalista americana sta tentando di battere il record dei fatidici 80 giorni. Intanto invia al giornale i suoi articoli ricchi di osservazioni sui luoghi e sui costumi dei popoli incontrati, e tutti riscuotono enorme successo. Ormai in America sono aperte le scommesse sull'esito del viaggio, e il giornale pubblica un Nelly Bly Guessing Game in cui si invitano i lettori a indovinare l'ora del ritorno della giornalista, offrendo un premio al vincitore, un viaggio gratuito in Europa.
In the midnight choir, I have tried in my way to be free. Like a bird on a wire, like a drunk in the midnight choir, I have tried in my way to be free.
Anche l'altra Elizabeth inviò 7 articoli al Cosmopolitan, testi molto diversi da quelli della rivale, più rarefatti, lirici, introspettivi. Ecco un passo del pezzo in cui descrive la sua visita notturna a un complesso di antiche cisterne nello Yemen.
I nostri passi e le nostre voci risuonano con cupi sussurri nelle cisterne vuote e nelle misteriose ombre delle colline, mentre camminiamo leggeri e parliamo a bassa voce, intimoriti dalla vasta e calma radiosità della notte africana. Il mondo diventa onirico e irreale nel bianco silenzio.
Alla fine a vincere la competizione fu Nelly Bly, 72 giorni contro i 76 della rivale, che aveva avuto la sfortuna di perdere l'ennesima coincidenza finendo su una nave lenta invece che su quella veloce che aveva prenotato. Attraversò l'Atlantico in condizioni meteo giudicate fra le peggiori di quegli anni. Nelly ritornò al punto di partenza il 25 gennaio 1890. Aveva percorso 40.070 chilometri. Il giorno dopo, il New York World usciva con allegato un gioco dell'oca che ripercorreva il viaggio dell'intrepida Globetrotter. Informato della brillante performance, Jules Verne le indirizzò un messaggio dall'Echo de la Somme, la testata su cui aveva pubblicato molti dei suoi racconti.
Non ho mai dubitato del successo di Nelly Bly. Il suo coraggio lo faceva prevedere. Evviva! Per lei e per il direttore del mondo. Evviva! Evviva!
Ritorno nel Bly si lanciò in un giro di conferenze visitando una quarantina di città americane, mentre Elizabeth Baisland rifugiò dalle luci della ribalta e anzi, per sottrarsi alla celebrità, decise di trasferirsi per un anno in Inghilterra, dove fece innamorare lo scrittore Rudyard Kipling. Nel suo libro In Seven Stages, A Flying Trip Around the World, non definì mai il suo exploit una gara, ma un viaggio. Al suo rientro, dichiarò che avrebbe condotto il resto della sua vita in modo tale che nessun giornalista avrebbe potuto mai più inserire il suo nome in un titolo. Tornato in America, si sposò con un facoltoso imprenditore e si dedicò alla letteratura e alla battaglia in difesa dei diritti delle donne. Il più antico di tutti gli imperi è quello dell'uomo. Nessuna casa reale è così antica come la sua, scrisse in uno dei saggi dedicati all'argomento. Ancora 65enne pubblicò una raccolta di scritti intitolata The Truth About Men and Other Matters.
Il tema della razza, finora accettato come verità su noi stessi, è stato il racconto di fatti e condizioni come il maschio li vedeva o desiderava vederli. Nessun segreto è stato così ben custodito come il segreto di ciò che le donne hanno pensato della vita.
Quanto a Nelly Bly, anche lei, dopo il matrimonio con un industriale, ormai cinquantenne, si rimise in gioco e chiese di essere inviata sui fronti della Prima Guerra Mondiale, dove si trovava anche Edith Wharton. Testimone diretta dei massacri del conflitto, vivendo in trincea accanto ai soldati, inviava i suoi inorriditi reportage al New York Evening Journal. L'8 gennaio 1922, pochi giorni prima di morire a 57 anni per una polmonite, scrisse su The Evening: «Non ho mai scritto una parola che non venisse dal mio cuore, e mai lo farò». I just wanna...